Il radiogiornale.
Alle Camere federali via libera la riforma della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento. In alcuni casi per gli indebitati potrà esserci una seconda possibilità. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse. È la prima volta negli ultimi 3 anni il provvedimento a causa dell'inflazione nell'Eurozona che ha raggiunto livelli di guardia. Lo scorso mese gli Stati Uniti hanno effettuato i primi rimborsi dei dazi illegali imposti agli importatori, quasi 22 miliardi di dollari, ed è solo l'inizio. Le polizie comunali ticinesi vedono e rilanciano sul progetto di riforma delle forze dell'ordine. I 6 comuni polo sarebbero pronti ad avanzare la propria proposta. Sport, calcio, aperti i mondiali nordamericani, la prima vittoria del Messico che in casa ha avuto ragione senza patemi del Sudafrica. Venerdì 12 giugno, ben ritrovati da Roberto Ortelli con il radiogiornale delle 24. Anche la Svizzera introdurrà una procedura di risanamento finanziario per le persone fisiche. Alle persone sovraindebitate sarà concessa una seconda opportunità per condurre una vita indipendente e senza più vincoli debitori, una sola volta e a determinate condizioni, come ci racconta da Berna Giampaolo Driussi.
Negli Stati Uniti corrisponde ai famosi Chapter 7 e Chapter 13, in Francia è chiamata procedure de surendettement, in Italia è stata introdotta con la legge salva suicidi. La formulazione che più si avvicina alle intenzioni espresse dalla politica federale è forse quella spagnola, ley de la segunda oportunidad. Tutto questo per dire che il Parlamento a Berna sta mettendo fine a un unicum svizzero con una modifica di legge definita dal consigliere federale Beat Jans un vero progresso.
Meine Damen und Herren, diese Vorlage ist ein echter Fortschritt für unser Land.
Un progresso che offre a migliaia di persone la possibilità di liberarsi dalla trappola dei debiti, di uscire dall'assistenza sociale, di tornare a essere economicamente autonome.
Sich aus der Schuldenfalle zu befreien, sich aus der Sozialhilfe zu befreien, sich wieder selbstständig machen zu können.
Si tratta della nuova procedura di fallimento risanatorio, progetto che prevede la cancellazione dei debiti dopo un periodo di 3 anni, prolungabili a 4, a condizione che le persone toccate si accontentino del minimo vitale, versando il resto del reddito ai creditori. Entrate straordinarie che dovessero pervenire al debitore, come eredità o vincite, saranno inoltre incluse successivamente nella massa fallimentare per un periodo massimo di 20 anni. In caso di inadempienze o di non sufficiente impegno dimostrato per ottenere un reddito regolare, sarà infine possibile interrompere l'operazione di salvataggio che in ogni caso potrà essere richiesta una sola volta nella vita. Al progetto si era opposta l'UDC, sostenuta da una parte di PLR e Centro, che riteneva l'operazione troppo svantaggiosa per i creditori. Le ultime divergenze fra le Camere sono state appianate oggi dal Consiglio nazionale. Resta ora solo una votazione, quella di fine sessione, che non dovrebbe però serbare sorprese.
Per la prima volta da 3 anni la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse, portandoli dal 2 al 2,25%, una mossa quasi inevitabile a causa dell'inflazione nell'Eurozona che ha raggiunto livelli di guardia. Marzio Minori, dalla redazione economica, come leggere questa decisione della BCE?
Era dal mese di settembre del 2023 che la BCE non alzava i tassi e all'epoca l'inflazione era al 4,3%. Oggi l'inflazione è al 3,2, ma è dal mese di gennaio che continua a salire. La causa, quasi scontato dirlo, l'aumento del prezzo dell'energia e in particolare del petrolio a causa della guerra in Medio Oriente. Una decisione attesa, come detto, infatti i mercati praticamente non hanno reagito. La presidente della BCE, Christine Lagarde, ha detto che la banca è ben posizionata per affrontare l'incertezza causata dalla guerra. Tradotto dal gergo delle banche centrali, non si faranno cogliere di sorpresa da ulteriori eventuali rialzi dell'inflazione. E su questo tema Lagarde ha però eluso la domanda con la quale si chiedeva se fosse l'inizio di un nuovo ciclo di rialzo dei tassi.
Restiamo all'estero. Secondo il Ministero degli Esteri iraniano, citato da Al Jazeera, l'accordo con Washington non è ancora definitivo. Il testo dell'accordo è quasi pronto, afferma la diplomazia iraniana. Avevamo già affermato che la maggior parte delle disposizioni dell'accordo erano state definite, ma la parte americana voleva aggiungere nuove richieste. Le autorità superiori iraniane, è stato detto ancora, esamineranno tutti gli aspetti di questo potenziale accordo e noi comunicheremo la nostra posizione a tempo debito. Le indiscrezioni riguardanti i tempi e il luogo della firma dell'accordo sono frutto di speculazioni mediatiche. Le argomentazioni della parte americana mirano a dimostrare che l'Iran ha ceduto alle pressioni e alle minacce, scrive ancora il portavoce del Ministero degli Esteri di Teheran, Ismail Bagheri. I mediatori sono ora attivi, il Pakistan e il Qatar svolgono un ruolo chiave negli sforzi di mediazione. L'Iran ha dimostrato di non scendere a compromessi su quelle che ha definito le sue linee rosse. Abbiamo discusso di diversi punti con la delegazione del Qatar durante la loro visita a Teheran. Questa quindi la lunga risposta a quanto affermato dal presidente Trump nel corso della serata. E che cosa aveva detto il presidente Trump? Più che detto, scritto sul suo social truff, aveva dichiarato che con l'Iran era stato trovato un ottimo accordo che sarà firmato a breve, forse già nel weekend in Europa, dal vicepresidente americano J.D. Vance, aggiungendo anche che l'intesa porterebbe ad un'immediata riapertura dello stretto di Hormuz e alla rinuncia iraniana all'arma atomica. E la risposta del Ministero degli Esteri di Teheran poco fa ha invece ribadito che tutto è ancora fermo. Ancora dagli Stati Uniti, con l'amministrazione Trump che ha rimborsato quasi 22 miliardi di dollari di dazi doganali ai paesi importatori nel mese di maggio, dopo che la Corte Suprema ha stabilito che il presidente non aveva l'autorità di imporre alcune tariffe, utilizzando la legge che consente di limitare il commercio internazionale in risposta a minacce straordinarie alla sicurezza nazionale. Il punto con Camilla Camponovo.
È la prima ondata di rimborsi effettuata dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti da quando una sentenza della Corte Suprema dello scorso febbraio ha stabilito che gran parte dei dazi imposti dal presidente Donald Trump erano illegittimi. La storica decisione ha infatti concluso che non sussistevano le basi legali per ricorrere all'International Emergency Economic Powers Act, la legge che consente al presidente di regolamentare il commercio internazionale dopo aver dichiarato un'emergenza nazionale. A seguito della sentenza, nel mese di maggio sono stati rimborsati i primi 22 miliardi di dollari di tariffe doganali precedentemente incassate. Si tratta di una cifra praticamente equivalente alle entrate tariffarie raccolte nello stesso periodo. La vicenda rappresenta un duro colpo per una delle misure economiche simbolo dell'amministrazione Trump e potrebbe avere conseguenze rilevanti sui conti pubblici statunitensi. Resta però ancora da chiarire quale sarà l'ammontare complessivo dei rimborsi dal momento che il governo federale ha presentato ricorso contro la decisione della Corte. Fino a quando l'iter giudiziario non sarà concluso, l'impatto finanziario definitivo della sentenza rimane quindi incerto.
La cronaca regionale, le polizie comunali ticinesi vedono e rilanciano sul progetto di riforma delle forze dell'ordine. Dopo aver espresso i loro dubbi sul progetto Polizia Ticinese, che ne ha portato a un congelamento ad aprile, ora i sei comuni polo sarebbero pronti ad avanzare la propria proposta. La novità è emersa a margine dell'Assemblea Generale dell'Associazione delle Polizie Comunali Ticinesi, che sarebbe pronta a sostenerla, come ci spiega Luca Berti.
Squadra che vince non si cambia e in questo caso, secondo il presidente dell'Associazione Polizie Comunali Ticinesi, Orio Galli, a vincere è l'attuale organizzazione delle forze dell'ordine in Ticino, con la distinzione tra polizia cantonale e polizie comunali.
Sì, esattamente, nel senso che i dati lo comprovano a livello svizzero e a livello europeo. Diciamo che il Canton Ticino, la città di Lugano sono tra i primi della classe, sono i primi della classe.
Sono due i progetti di riforma della polizia ticinese attualmente sul tavolo. Uno è l'ipotesi di un corpo unico cantonale, idea bocciata dalle comunali, e l'altro più recente è la riforma Polizia Ticino, criticata nella sua seconda bozza ad aprile dall'associazione. Ora però sono le polizie comunali a proporre una loro alternativa.
Appunto, noi non vogliamo dire solo no, noi abbiamo delle idee anche concrete. Ci siamo già chinati sulla problematica, in particolare si sono chinati i comandanti dei poli ticinesi. Siamo disposti ad assumerci tutti quei compiti che sono di prossimità, che attualmente magari vengono ancora fatti dalla polizia cantonale.
Ad esempio?
Ci sono alcuni aspetti che magari per la polizia cantonale portano via del tempo. Mi viene in mente lo sviluppo dei furti, di lieve entità, oppure ci sono anche le controversie tra vicini e altre cose che secondo noi potrebbe essere interessante valutare.
Una proposta che dovrà passare dalla politica e in primis dal responsabile della polizia, ovvero il consigliere di Stato Claudio Zali.
RG24, ora le cronache sportive con Giordano De Lucia.
Sì, ben ritrovati all'ascolto con un inno alla musica latina e Shakira protagonista, come nel 2010 della canzone ufficiale. Il Mondiale 2026 si è aperto stasera con il successo del Messico 2-0 sul Sudafrica. Prima rete di questa edizione della Coppa del Mondo di Calcio è arrivata dopo 9 minuti di gioco grazie a Quiñones, padroni di casa che nello stadio Azteca di Città del Messico hanno dominato anche grazie alla doppia superiorità numerica che nel secondo tempo ha portato alla seconda segnatura con Jimenez. Nello stesso girone, alle 4 di domattina, la Corea del Sud affronterà la Cechia. Domani alle 21 sarà poi la volta di Canada-Bosnia-Erzegovina, sfida del gruppo B, quello della Svizzera, che dalla sua sarà in campo sabato a San Francisco contro il Qatar. E sempre per il calcio, a Bellinzona, l'ex proprietario dell'ACB, l'uruguaiano Pablo Betancur, ha liberato le sue azioni, favorendo così l'acquisizione della società da parte di una cordata ticinese cappeggiata dall'imprenditore ed ex giocatore granata Renato Sergi, e di fatto aumentano così le possibilità per la Cibellinzona di salvarsi dal fallimento. I nuovi investitori sono ora chiamati a farsi carico dei debiti accumulati dalla precedente gestione, che ammontano a circa 1.600.000 franchi. Un'udienza in tal senso è stata convocata dalla pretura, dove erano stati depositati i bilanci del club in stato di insolvenza.
Grazie e buonanotte a Giordano De Lucia. E prima di concludere, come di consueto, ecco le previsioni per oggi, venerdì 12 giugno. Previsioni che annunciano a sud tempo in prevalenza soleggiato. Al nord, inizialmente nuvoloso e qualche sporadica pioggia sulla Svizzera orientale. In seguito, passaggio a tempo abbastanza soleggiato. Le temperature saranno comprese tra 15 e 26 gradi a sud delle Alpi, tra 11 e 23 gradi a nord. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre disponibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Invece RG24 termina qui, da Roberto Ortelli al microfono, da Federico Tallarico in redazione e da Beniamino Deritis in regia tecnica. A tutti voi giunga il nostro più cordiale augurio di trascorrere una serena notte.